Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Facciamo DOS Chiacchiere, il podcast che parla del mondo MS-DOS. Io sono Illy e nella puntata di oggi voglio parlare delle schede audio per personal computer. No, anzi, voglio parlare di tutto quello che produce suono su personal computer, ovviamente tutto questo relativo al mondo dell'MS-DOS. La verità non è neanche vero che voglio parlare di tutto quello che produce, parlerò solo di quello che ho avuto, come di consueto, di quello che ho provato in prima persona. Mi rendo anche conto che dovrei prendere quella specie di filtro da mettere davanti al microfono, perché credo che si senta un po' che ci siano dei rumori di sottofondo un po' spiacevoli. Io cerco di stare a una distanza, mi metto più o meno così, ma speriamo che si senta un po' meglio. Il tema di questa puntata mi è stato inconsapevolmente ispirato da Massimo Belardi, conduttore di Quanti Giga la Panca, un altro podcast molto interessante. Perché inconsapevolmente? Perché parlando in privato, lui ha ascoltato la mia puntata sul sistema DOS monoutente monotask e in effetti ha capito che tante cose che oggi diamo per scontato nei sistemi moderni non erano così nei sistemi DOS di 30 anni fa. Sì, noi adesso siamo abituati al computer, ai dispositivi elettronici, il cellulare o il computer, bello, che producono tutti i suoni che conosciamo. Cioè, io stesso adesso sto registrando e poi quando andrò a riprodurre per sentire quello che ho detto e se ha un vago senso prima magari di cliccare sulla X e riregistrare un pezzo, do per scontato che il computer produca un audio molto realistico e produca della musica molto realistica, ma questo non era vero fino a 30 anni fa. O perlomeno non era poi così scontato. Quindi, per tutti quelli che magari non hanno vissuto l'epoca dell'MS-DOS, o per quelli che c'erano e magari non si ricordano più bene cosa facevano quando avevano 10, 15, 20 anni, questa puntata è qui per questo. In principio c'era il PC Speaker, un dispositivo costruito da IBM nel 1981, il quale si connetteva direttamente alla motherboard e supportava solamente un'onda quadra da acceso spento, chiaramente era proprio on off, comandata dai classici 5 volt che forniva l'alimentatore. Il suo uso principale era quello di restituire eventuali errori di avvio del BIOS tramite dei beep sonori, e a seconda della quantità di beep e dello spazio fra un beep e l'altro c'erano delle tabelle, e quindi si sapeva se il computer era a posto, esempio dava un beep singolo. Se magari c'erano problemi con le RAM, allora magari dava 3 beep continui e molto ravvicinati, però poteva dare 2 beep, un po' di spazio e magari altri 3 beep. C'erano tutta una sequenza di quasi un codice Morse, diciamo, riservato, e già all'avvio si sapeva se tutto era a posto oppure se bisognava andare ad agire su qualche componente. Quindi una volta che il nostro computer ha un dispositivo che riesce a produrre dei suoni, con qualche piccolo, adesso però magari all'epoca era un po' più complicato, sistema di programmazione, si riuscivano a produrre delle note musicali. Perché? Perché ogni nota in realtà è un'onda di frequenza ben definita. Quindi se noi abbiamo un generatore di onde, che adesso in questo caso sono le classiche, diciamo, onda quadra. Cos'è un'onda quadra? Semplificando estremamente, allora, la forma d'onda è molto irregolare. L'onda quadra invece va da zero al suo valore in maniera praticamente immediata. quindi si chiama quadra perché se noi produciamo un suono e lo visualizziamo tramite un oscilloscopio, vedremo proprio delle specie di rettangoli che salgono e scendono a seconda del suono che stiamo riproducendo. Per cui, sapendo che ogni nota ha la propria frequenza, se noi riusciamo a programmare questo generatore di suoni in modo tale da modulare la frequenza, riusciamo a riprodurre delle note. Ovviamente la qualità è quella che è, però si possono riprodurre per esempio alcuni motivetti più o meno complicati, considerando che per limitazione ovviamente intrinseca al dispositivo stesso è solamente a un canale mono. Qui in questo caso chiaramente influisce in maniera molto pesante la capacità, diciamo, del programmatore musicale, musicista. Adesso in effetti si fa un po' fatica a definire il nome esatto di questa figura professionale che va a creare musica per il PC speaker. Allora, io adesso non conosco i metodi che utilizzavano, se magari andavano direttamente in codice assembler oppure se avevano qualche interfaccia, qualcosa che andasse a creare quest'onda quadra che poi andava riprodotta da questo PC speaker o buzzer. A volte nei giochi, soprattutto di produzione francese, veniva chiamato buzzer, o anche IBM speaker, dal nome appunto dell'azienda fondatrice di questo sistema. Quindi si andava da cose un po' più semplici, come poteva essere per esempio l'intro di Prince of Persia, però 6 anni prima avevamo qualcosa di un po' più ricco ed orecchiabile, per esempio l'introduzione del giochino, passatemi il termine, giochino di Alley Cat, che ha una musichetta che più o meno tutti quelli che avevano un computer DOS in quegli anni ce l'hanno in testa, e ogni tanto si ripete e si ripete e si ripete e si ripete. Non è male Alley Cat, già cominciamo a sentire del potenziale alla fine in questo strumento, che è quasi uno strumento diagnostico alla fine, perché serviva per dare un feedback audio a quello che stava facendo il computer. Questo altoparlante, perché una volta all'inizio, a differenza dei computer moderni, e in questo caso quando dico moderni intendo dal Pentium 2 in avanti, quindi è tutto un po' relativo, ma all'epoca il PC speaker era un bel altoparlante di una dimensione anche considerevole, considerando tutto l'insieme, perché secondo me lì circa un 6 cm di diametro c'erano tutti. Il suono era sicuramente un poco valorizzato dal fatto che non aveva una vera e propria cassa armonica dietro, era questo coso fissato solitamente al case del computer, magari con delle graffette ricavate dal cabinet stesso, delle graffette metalliche, veniva incastrato dentro. Quindi uno strumento abbastanza povero, che però nelle mani sapienti di alcuni programmatori poteva, non dico adesso un suono da strapparsi i capelli, però poteva dare molta soddisfazione a noi vecchi videogiocatori che magari sentavamo il SID del 64 e... però potevamo gustarci l'ottima intro di Monkey Island 2 suonata dal PC speaker. Se avevate un home computer prima di avere un personal computer o anche qualche console a 8 bit, avrete sicuramente riconosciuto la tecnica chiamata harp o arpeggio, che veniva utilizzata per simulare gli accordi. Quindi ovviamente adesso vi faccio l'esempio, non so, del Master System per esempio, perché quello ce l'avevo, ci ho giocato allo sfinimento, tuttora ci sto giocando, sono alcuni giochi che sono eccezionali. In cosa consiste l'arpeggio? Consiste, nel caso dell'home computer, della console da gioco, facciamo l'esempio, per fare un accordo io suono 2, 3, 4 note contemporaneamente. I chip audio dell'epoca non erano così evoluti, avevano pochi canali, 4 in totale, quindi io non potevo permettermi di occuparli tutti e 4 per un singolo accordo. Cosa facevo? Cioè, io, non io, chiaramente, cosa faceva il programmatore? Prendeva le tre note che componevano l'accordo, venivano suonate a raffica con pochissimo tempo di attesa, quasi proprio istantaneamente venivano ripetute queste tre note, facendo l'effetto prrrr che avete sentito in Monkey Island 2. Questo veniva utilizzato per risparmiare canali audio sugli home computer, sulle console 8-bit. Sul PC speaker invece veniva fatto perché era l'unico canale disponibile, e quindi grazie all'arpeggio e grazie al continuo interrompere fra linea melodica e linea di accompagnamento, nonostante sia su un canale solo, devo dire che per me come suono ci siamo. Ma un altro esempio di questo mix di varie tecniche ce l'abbiamo nell'introduzione di Indiana Jones and the Fate of Atlantis, dove c'è un ottimo utilizzo della tecnica dell'harp e anche del rapido susseguirsi di linea armonica e tema principale, in gergo tecnico dovrebbe chiamarsi voce lead, con i limiti dell'epoca, perché siamo d'accordo che stiamo comunque sentendo un altoparlantino, veniva anche chiamato beeper, perché in effetti produceva solo dei beep, però è comunque interessante vedere cosa la volontà del programmatore riusciva a tirar fuori da questo strumento estremamente povero. Quindi facciamo un piccolo ascolto veloce di Indiana Jones e The Fate of Atlantis prima di passare. Di passare a una tecnica nata qualche anno prima, ma in realtà non molto utilizzata. Perché? Perché a un certo punto alcuni abili programmatori dell'Access Software si sono inventati una tecnica per riuscire a riprodurre un suono digitalizzato tramite il PC speaker, utilizzando chiaramente il PCM, cioè la tecnologia Real Sound. cos'è la tecnologia Real Sound? È questa cosa, queste linee di codice, tra l'altro sotto brevetto addirittura, che creano, cioè danno la possibilità di riprodurre dei suoni, volgarmente dei file WAV, attraverso il PC speaker. Questo chiaramente con tutti i limiti di questa tecnologia, perché innanzitutto la risoluzione, scordiamoci, roba fuori di testa, scordiamoci anche una qualità del gioco, una ricchezza di armoniche, no? Qui siamo proprio a livelli minimi, ma se consideriamo che è una tecnologia che risale al 1988, direi che questo suono che adesso andrò a mettere in coda, questa piccola frase tratto da World Class Leaderboard, in realtà non è da sottovalutare. Un altro gioco che utilizzava la tecnologia Real Sound e del quale ho portato un video sul mio canale YouTube è Crime Wave, della stessa Access Software. Crime Wave utilizza questa tecnologia per la musica che c'è all'inizio e durante una cutscene, anzi no, durante la storia del gioco, e per tutti gli effetti sonori. La tecnologia Real Sound, poi non utilizzata dopo un paio d'anni, poi alla fine è andata in disuso, aveva comunque, poteva dare alcuni problemi dal punto di vista hardware. A me è capitato ancora che in Crime Wave ci fossero dei click non previsti dal gioco, oppure che mi mandasse in crash addirittura il sistema, se magari avevo dei, soprattutto me lo davo col driver EMM386, cioè quello per la memoria espansa. Io non lo so per quale motivo mi desse questi problemi, ma ipotizzo che sia dovuto al fatto che, non so, magari andava a leggere dalla RAM questi campioni e andava a convertirli in qualche maniera molto, molto real time dal punto di vista della programmazione, e quindi andasse a lavorare a livello hardware un po' proprio a basso livello hardware. Non lo so, perché per esempio Crime Wave ho avuto parecchie difficoltà a farlo andare sul mio computer, ho dovuto creare un config sys ad hoc e mi pare di aver anche dovuto abbassare la velocità, sì, perché nonostante fosse solo un 486 a 66, credo di avergli tolto il tasto del turbo. Quando ho iniziato a registrare la puntata ero abbastanza incerto sulla durata della stessa, perché mi sono detto: ma una puntata sulle schede audio quanto mai potrà durare secondo te? 20 minuti, 25? E sono passati, è passato più di un quarto d'ora e sono solo arrivato, anzi ho solo cominciato col PC speaker, quindi ho deciso che la prima parte della puntata sulle schede audio termina qui, anche se in effetti non si è parlato di una vera e propria scheda audio, ma più quasi di un dispositivo di controllo, poi dopo riutilizzato come strumento per produrre suoni. E basta, io vi do appuntamento alla seconda puntata, che tratterà in questo caso di un qualcosa di un po' più corposo, direi. vi ricordo il mio canale YouTube che è Hilaric76, Hilaric con la K e 76 in cifre. Vi ricordo il canale Twitch che è Illy76VR, Illy con la Y, 76 in cifre, VR, dove potete trovare i video sulle MSX, sulle MS-DOS, faccio le dirette sulle avventure grafiche. Il podcast, lo sapete già, facciamo DOS Chiacchiere, che mi rendo conto che ho scritto chiacchiere senza la I, ma ormai è andata così, purtroppo è una cosa che mi porto dietro da tanto tanto tempo. Voglio ringraziare Massimo Bellardi di Quanti Giga la Punk, perché mi ha inconsapevolmente ispirato questa nuova puntata, e lo ringrazio tantissimo per ascoltare il mio podcast. E ringrazio anche Simone di Atari Teca Podcast, perché grazie a un suo messaggio di qualche mese fa mi ha dato lo stimolo per proseguire questo podcast, per di proseguire la registrazione. Senza quel messaggio non lo so se avrei registrato altre puntate di Facciamo DOS Chiacchiere. Quindi se il podcast prosegue è o colpa sua o merito suo, a seconda dei punti di vista. E concludo ringraziando tutti voi, cari miei ascoltatori, che comunque mi date soddisfazione e soprattutto stimoli per proseguire con le puntate. Vi ricordo anche il canale Telegram, che è... bella domanda, aspetta che prima me lo ricordo io, voilà, che ovviamente non devo iscrivermi, mi sono già iscritto, eccolo qui, che è t.me/hilaric76, dove posto le notizie, posto dei contenuti, non è molesto, non preoccupatevi, non c'è la chat, è solo una bacheca dove io vado a postare le uscite delle puntate e quant'altro. Ma direi adesso che di concludere veramente, vi do appuntamento alla prossima puntata di Facciamo DOS Chiacchiere. Ciao!